Questo episodio del Vangelo, della vita di Gesù, è stato scritto in questa maniera, per suscitare in chi lo ascoltava subito la reazione che abbiamo avuto tutti. Ma come può succedere che quei nove non abbiano sentito la necessità di ringraziare, no? Non sono stati guariti tutti e 10 e gli altri 9, dove sono? Possibile che non abbiano sentito il dovere di ringraziare? Dovere, ma anche, io direi, come si dice, l'umanità della cosa, l'esigenza interiore, la gioia. Questo gesto essenziale della gratitudine quando si riceve un regalo, per fare di quella guarigione una festa. Cioè, è assurdo che ci possa essere gente che riceve un miracolo di questo tipo e che semplicemente dica adesso sono guarito. Non riesce a cogliere appunto in pienezza il senso di quella cosa, o diciamolo pure, il valore della grazia, di quella cosa che ci fa vivere. Perché quando uno sente davvero, non per forma, di dire grazie, capisce che in quel momento la sua vita è piena, e quando uno ti restituisce grazie, dice grazie, ma davvero, non per forma, tu senti che la tua vita in quel momento è piena. La gratitudine è in realtà il nocciolo della festa della vita, cioè del fatto di godere la vita, di gustare la vita, di credere alla vita, di vivere veramente, appunto. Difatti le nostre feste sono così spesso sorde, opache, fredde, tristi, recitate, oppure quando si forzano poi i lati psicologici sono così appiccicose, così imprigionanti, così fastidiose, perché non nascono da un motivo di ringraziare. Cioè la festa non ha come condizioni l'organizzazione della festa, neanche gli inviti, neanche degli amici, perché anche gli amici sono meschini, anche noi siamo meschini. Se chi partecipa non ha motivo di ringraziare, se non c'è il senso della grazia, la nostra vita si appiattisce. Manca la grazia nelle nostre feste, ma non solo nelle feste, la vita intera è una festa, cioè è piena, riempie il cuore, perché questa è la festa, soltanto se è colta come una grazia, o con fede, che è la stessa cosa, perché dire che la vita ci è riempita dalla grazia vuol dire che essa è tale solo se accolta, cioè con fede. Abbiamo tutti sotto gli occhi la parabola dei nostri figli, questa roba che ci tormenta, è una delle cose che ci tormentano nella nostra vita, perché ci manda indietro il fatto che il nostro essere genitori, con tutta la generosità che ci abbiamo messo dentro, che ci mettiamo dentro, non torna indietro, no? La difficoltà dell'educazione ha la sua radice qui, mi pare, nel riconoscimento che noi diamo di questo fatto che i nostri figli hanno avuto tutto, e però tutto gli è dovuto, e quindi non sono contenti, e quindi non sono riconoscenti. Hanno tutto ma non hanno il senso della grazia, gli manca il respiro, la sostanza della cosa. Ci inquieta questa infanzia abbondante, soffocata da regali, a cui segue in genere, perché questa è una condizione, non dico poi il singolo caso, ma la condizione dei nostri figli è questa. Un'infanzia soffocata dai regali, e anche questo è un errore, perché il regalo, per essere un veicolo, neanche il regalo è grazia, può essere stupido. Per essere veicolo di grazia deve suscitare il ringraziamento, il dono. Se non solleva il controdono, appiattisce. Allora, noi abbiamo un'infanzia soffocata dai regali, a cui segue un'adolescenza triste, scontenta, smarrita, per lo più scontrosa. Dice, ma tutto ciò che gli ho dato, come mai mi torna indietro questa indifferenza, addirittura questa aggressività, no? Lì non ha funzionato qualcosa di radicale, no? In questo senso si può proprio dire che è la grazia, il senso della grazia, che salva la nostra vita, la salva, la giustifica. È solo la grazia che introduce nello scambio riconoscente, cioè pronto a riconoscere, e quindi vince tutte invece quelle robe brutte, che vengono dal fatto che non ho voglia di riconoscere. Per esempio il ripiegamento narcisistico, l'avidità animale di chi non ne ha mai abbastanza, appunto, la paura dell'altro, addirittura l'ostilità verso l'altro, la tristezza, il gusto della morte, perché alla fine di questo si tratta. La grazia che risveglia all'inizio la nostra vita nello stupore, nella fiducia, nella gratitudine, e che più delle volte poi va persa nell'abitudine, nella rabbia, nello scontento, appunto. Questa grazia che ha risvegliato all'inizio la nostra fede, questa grazia va coltivata, tenuta viva. Il comportamento di quei 9 ingrati, quindi, che apparentemente ci scandalizza, non è invece così strano. Direi che è quasi la regola del nostro modo di essere e di fare. Provate a guardare quel che succede, no, nella vita di ciascuno di noi. Quando ci mancano le cose essenziali, per esempio la salute, allora subito in qualche maniera alziamo la voce del lamento, giustamente, no? Il lamento, che è il grido di chi appunto viene meno, di chi gli viene a mancare la vita, no? E magari anche della preghiera. Signore aiutaci, Gesù Maestro abbi pietà di noi, lo dicono tutte 10, no? Cioè, come se in quei momenti del bisogno, molti di noi quando si confessavano dicevano, beh insomma prego solo quando ho bisogno e poi mi dimentico. Perché in quei momenti del bisogno siamo costretti ad accorgerci che la salute non è ovvia, che la vita non è ovvia, non va da sé, ma è un regalo. Non è autosufficiente, ma ha bisogno che qualcuno ci apra davanti il cammino. E invece quando tutto va bene, quando c'è la salute, quando c'è il lavoro, quando c'è un certo benessere, quando in famiglia vanno bene le cose, con gli amici vanno bene le cose, allora tutto è naturale, anzi dovuto. Non ci passa assolutamente per la mente l'idea che sarebbe giusto ringraziare, ma giusto non perché dici, beh, quello che ha regalato se l'aspetta, no, giusto per te, perché è bello, perché è gioioso, perché dà alla vita leggerezza, entusiasmo, dolcezza, appunto. È la grazia che rende leggera la vita. Tutti quei temi che a noi piacciono tanto del Vangelo, non affannatevi del domani, del vestito, vengono da questa percezione che la vita, quando è sostenuta dalla grazia, è leggera, è portata, come dice da bambini, su ali d'aquila, no? Non so se lo posso dire, ma perché molti alcune volte mi dicono, voi preti, il fatto di avere tutte le settimane delle situazioni di lutto, di essere coinvolti in situazioni, in vicende di famiglie in cui muore qualcuno, com'è pesante, no? E io lo dico sempre invece che questo, che pure è una situazione in cui si spendono energie, in cui sembra anche di perdere qualcosa dell'energia, ma funziona al contrario, invece almeno io lo sento così, insomma. funziona come grazia, cioè quel poco di dolcezza, di fiducia che ho, lo devo molto nell'accostare i morti. Sembrerà strana questa roba, perché la familiarità con la morte tiene vivo il senso del regalo della vita. Cioè lo capisci appunto davanti a una persona che muore, capisci la grazia della vita e la fragilità di questa, e la tenerezza, la compassione per la fragilità dell'uomo. Io dico che c'è una corrispondenza tra la cancellazione del lutto, il silenzio sulla morte che questa società coltiva, e la sua ingratitudine, la sua pretenziosità, il suo urlare, il suo litigare, il suo pretendere. C'è una corrispondenza, secondo me. Dimentichiamo di essere mortali, si diventa superbi, stupidi anche, stupidi, sì. La morte insegna molto, cioè è una scuola di grande sapienza. Erano in 10 i lebbrosi, e forse il fatto di essere in 10, ha detto, non tocca a me, no? Ma soprattutto il fatto di essere in tanti, nella stessa condizione, contribuisce a trarre l'assurda conclusione, come in quel caso, che quella guarigione era normale, era un diritto, restituiva loro quello che tutti hanno, la pelle sana, la salute, il diritto a non essere espulsi dalla società, no? E così avviene, anche qui avviene così per noi. Chi di noi si sogna di ringraziare Dio per il sole, per l'aria, per l'acqua, per il riposo della notte, per essere vivi, per poter incontrare anche stasera qualcuno, per poter parlare, essere ascoltati? C'è, speriamo che ci sia ancora un po', ma ce n'è poca, mi pare, l'abitudine di recitare tutte le orazioni, che iniziano proprio così: ti ringrazio, ti adoro e ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte. Anche qui voi non pensate che la dimenticanza di queste preghiere, e certo ha tanti motivi, abbiamo ritmi più veloci, siamo distratti da tante cose, no? Ma non pensate che invece sia il segno della dimenticanza di questo sentimento originario dal quale nasce ogni fiducia, ogni coraggio. Cioè, diciamo poco, ti ringrazio, o Signore, di avermi creato, fatto cristiano, di avermi fatto dormire stanotte, fa che affronti la vita in maniera buona. Non lo diciamo più, perché non abbiamo più nel cuore la gratitudine in realtà. Cioè, non è una robetta così, mi sono dimenticato le preghiere. Si sa bene che quando si dimentica molto una cosa vuol dire che non c'è più nel cuore, no? E quindi in corrispondenza anche l'Eucaristia del giorno del Signore la si lascia perdere, la si può dimenticare come cosa importante. Per alcuni versi, se l'avessimo nel cuore, si aspetta il giorno del Signore per andare a celebrare addirittura la grazia e la gratitudine di essere uomini, di essere figli di Dio, di essere fratelli degli uomini. Sta roba qui va celebrata, va detta, va cantata, no? Invece no. Domenica faccio il mio girettino, mio. Il pane, cioè quello che è necessario alla nostra vita, quello che se mancasse saremmo fritti, è per noi un diritto, è un diritto, o semmai un compito faticoso, una rivendicazione sociale. Ma questi aspetti, che sono tutti veri, restano fuori dal circuito della grazia. Padre nostro che sei nei cieli, dacci il pane. Uno dice, ma tanto me lo procuro io, tanto c'è lì, cosa vado a ringraziare Dio? Ma vedi, tiri fuori il pane quotidiano dal circuito della grazia. Ormai mangi senza fede, capito? Così come la salute è un diritto, è un diritto che cerchiamo di ristabilire fondamentalmente con la medicina, la medicalizzazione della salute, che evidentemente è un vantaggio, una possibilità. Ma quando appunto il tutto della malattia è la medicina, è la guarigione appunto, non la salvezza, per usare i termini che si usano nel Vangelo, la malattia non ha più niente a che fare con una malignità che è più negativa ancora della malattia, e che è il fatto che la malattia rischia di toglierci fede, speranza, no? E allora non entra più nel circuito della grazia e quindi liberaci dal male. Cioè, nella malattia bisogna invocare il Signore di liberarci dal male, e il male più radicale è la perdita di fede, come si dice, la perdita di credito alla vita. È la salvezza, appunto. Oh. Allora, quei 9 là si sono accontentati della guarigione. Uno, significativo che sia lo straniero, non apriamo quel capitolo lì, che è tutto un altro capitolo di questo discorso, anzi è anche la punta del racconto. Il Signore Gesù ha trovato la grazia in un samaritano, in un uomo che ha custodito la grazia, che Dio dà in dote a ogni uomo. Gli altri invece, che magari erano più religiosi di lui, e difatti sono corsi a dirlo ai preti, come prescriveva la legge, ma l'andare ai preti in chiesa non gli è servito per custodire la grazia, quella roba così umana che fa la verità dell'uomo. Si capisce nella lettura che i preti leggono nella liturgia delle ore. Io adesso non so che periodo, perché quando arriva dentro non è quello della liturgia, ma c'è un commento di Agostino, poi loro facevano tutto la simbologia dei 10, dei 9, dell'1, ma il ragionamento di fondo che ripete continuamente dice: la lebbra, la vera lebbra, è il peccato. E il peccato è l'ingratitudine, giusto? Letteralmente, il rifiuto della grazia. Capito? Fuori dalla magia. Cos'è l'ingratitudine? Il rifiuto della grazia. È vivere senza fede, appunto. No. Questo è il peccato. E poi comporta tutta una, come si dice, una maniera sciocca di fare l'uomo, che può riguardare la sessualità, può riguardare la violenza, può riguardare l'economia, può riguardare l'educazione, eccetera, eccetera. Ma radicalmente è il fatto di non partire sempre in quel momento di quell'esperienza della vita, di non partire sempre dalla grazia. Non sei in grazia di Dio, no, agire in grazia di Dio, bisogna morire in grazia di Dio. Quelle robe lì dobbiamo ripensarle un pochettino e tirarle giù un po' e renderle un po' vere. E permettetemi di fare anche un accenno su questi spunti, sulla grazia, un accenno anche di tipo storico, perché purtroppo l'ingratitudine o la mancanza di senso della grazia non è solo una malattia individuale, è giustamente, perché il malessere spirituale, la malattia che fa mancare il soffio all'anima, il respiro, questa è la malattia spirituale, cioè l'anima che diventa cirrotica, asfittica, ferma, che non pulsa più, no? No, non è solo appunto una malattia personale che colpisce ciascuno di noi, ma è la malattia anche di tutta la nostra civiltà, e giustamente, perché c'è una circolarità tra queste cose, no? Noi viviamo dentro l'anima molto di ciò che viviamo nello scambio con gli altri, la cultura, la maniera di coltivare l'umanità che noi stabiliamo nei nostri modi di vita, poi costruisce la mia umanità anche in questa maniera. Oh, l'ingratitudine non è solo mia, ma è anche un po' di tutta questa società, perché questa società insegue parossisticamente, non fatemi esemplificare cosa vuol dire parossisticamente, penso si capisca, insegue ciò che manca e perciò continua a indignarsi, a urlare, a denunciare a destra, a sinistra, proclama sentenze, invidia, non ne ha mai abbastanza, la colpa è sempre degli altri. Manca totalmente nello scambio sociale pubblico la riconoscenza. Ma hai mai trovato uno che pubblicamente dica sono riconoscente perché si è fatta sta roba qui? E troviamo sull'Eco di Bergamo, quando uno dice è stato trattato bene all'ospedale, tutti i giorni c'è qualcuno, che è una piccola cosa che diventa anche ridicola, però è significativo che un poveraccio quando è ammalato ha la sorpresa di essere trattato bene, ha percepito qualcosa come la grazia. Ma dico pubblicamente, appunto, la riconoscenza non esiste, esiste l'accusa, la pretesa, hai capito? Questa è una società che non ha il senso della grazia. Magari i nostri nonni erano esagerati perché addirittura la pioggia o il sole erano una grazia, hai capito? La mucca che partoriva bene era una grazia. Era tutta grazia, poveretti, le piccolissime cose. Forse esageravano. O forse quello è proprio il punto di vista da imparare. Che tutto è grazia. Dopo è anche qualcos'altro, ma anzitutto è grazia. Se non è grazia, quella roba lì sia anche il nato dalla mucca. Non lo capisci bene cos'è questo fenomeno alla fine. Neanche cosa sono gli animali, credo, si può capire. Neanche cos'è un fiore. Ma questo, il fatto di perdere il senso della grazia, vuol dire semplicemente perdere il senso della vita. Perché ciò che fa della vita un bene, una causa degna di essere difesa, una causa degna di dedicarci ad essa, ciò che fa della vita un bene non può essere semplicemente preteso né semplicemente prodotto. Per esempio, tutte queste questioni interessantissime sul fatto che adesso siamo alla vigilia del creare la vita, potremmo creare la vita, ma qualcuno deve continuamente custodire la verità, che la vita, che pure queste robe ci possono aiutare poi a farla nascere meglio, ma assolutamente non va staccata dall'emozione, dall'affetto, dall'amore, dallo stupore, dalla grazia, dal fatto che la vita è legata al regalo di qualcuno, perché se va via questo è finito l'uomo. Allora, ciò che rende bene la vita non può essere semplicemente preteso o prodotto, ma più radicalmente deve essere riconosciuto come un dono, come una grazia. E solo se all'origine sta la riconoscenza per il dono, acquista senso anche l'impegno per custodire, accrescere ciò che si è ricevuto. Io posso spendermi, soltanto appunto se ho il riconoscimento per la grazia. E il fatto che il senso della grazia sia ciò che più manca all'uomo di queste società, pensate la pertinenza sorprendente che questo dà al Vangelo cristiano, il quale è niente, non è una saggezza se non per poco, non è una tecnica, non è, come si può dire, il cristianesimo è del tutto inutile dal punto di vista di procurarci ciò che serve a vivere, è una cosa inutile. Esso custodisce invece ciò che è radicalmente essenziale per dar senso alla vita, e cioè il senso della grazia, la carità appunto, si chiama carità. E questo traccia anche la via maestra della missione della Chiesa, invece di continuare, ve lo dico ancora una volta, invece di continuare a insistere da parte della Chiesa con questo mondo dicendo che deve ritornare in Chiesa, che la verità l'abbiamo noi, che bisogna che loro capiscano che le cose che diciamo noi sono vere, se no crolla il mondo, che magari è vero quel che diciamo. Ma se si fa un apostolato di questo tipo e si dimentica di rendere evidente che tutti questi discorsi sulla verità difendono questa realtà semplicissima che anche il samaritano viveva, e cioè la grazia, e cioè la gratuità verso l'uomo, la tenerezza libera, disinteressata verso l'uomo. Questo è il Vangelo cristiano, no? Allora, questa situazione della società nella quale viviamo, mi pare, rende questa società assetata del Vangelo. Però noi lo stiamo ponendo in termini troppo ecclesiastici, troppo dottrinali, troppo impegnati nel salvare la Chiesa, troppo poco evangelici, capito? Noi dobbiamo, come Chiesa, dobbiamo imparare da questo episodio di Gesù a incontrare la gente e dice: guarda dov'è la grazia, guardala lì, quel gesto lì, quell'uomo lì, che guarda caso è uno straniero. E certo, quando noi predichiamo, annunciamo la grazia, quando celebriamo, celebriamo la grazia. E però anche questo, il predicare e il celebrare, rischia di non custodire, di non trasmettere l'essenziale, se non lo si fa testimoniando una dedizione gratuita, gioiosa, paziente alla causa dell'uomo. Questa è la via maestra del Vangelo e dell'Apostolato oggi. E mi pare, adesso dobbiamo finire evidentemente, ma mi pare che sia, come si dice, gasante, gioiosa questa percezione, no? Che la grazia, che è il cuore del Vangelo, è anche in qualche maniera ciò che è il cuore di ogni uomo, e in particolare dell'uomo di questa società, attende. Cos'è che può convertire un uomo di questa società? Il fatto che abbiamo più regole della biotecnica, dell'etica? Sì, certo, poi si va anche su quei livelli lì. Ma che può convertire il discorso dell'uomo d'oggi è il fatto inaspettato della gratuità, della dedizione disinteressata all'uomo, no? In questo senso, vedete come sarebbe possibile, ovviamente sono solo delle battute, sono solo degli inizi, ma come sarebbe possibile ridar vita a quella parola dell'annuncio cristiano, della catechesi cristiana, che è la grazia. Sì, è proprio la grazia che ci salva, ma la grazia deve trovare una traduzione umana, deve uscire dalla mitologia, deve manifestarsi come il dono di un'umanità che Dio ama tanto e che vuol salvare in noi, appunto, con noi. C'è stato un uomo che ci ha fatto vedere umanamente cos'è la grazia, e dopo 2000 anni vedete che bene o male se ne sta parlando ancora in tutto il mondo. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore. Invochiamo il Padre perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Siamo in tanti, Signore, di mondi, di religioni e di culture diverse. Fa che la Chiesa sia profeta del nostro tempo, capace di ascoltare ogni voce, per vedere e annunciare la Tua parola, che misteriosamente germoglia in ogni angolo della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
A volte, Signore, sembra che ogni cosa sia dovuta. Fa di noi uomini riconoscenti, perché rinasca la gioia di vivere, di custodire e di spendere la vita nelle nostre città, nei nostri quartieri, nella nostra comunità. Preghiamo. Quante volte, Signore, ti chiediamo il dono della fede, ma è soprattutto della Tua fedeltà che abbiamo bisogno, che sempre veglia sulla nostra fragile esistenza, per proteggerla, per redimerla, per perdonarla, per amarla. Preghiamo. Ti adoro, mio Dio. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte. È così che vorremmo iniziare ogni nuovo giorno, con un po' di gratitudine, per tutte le cose belle che troppo spesso diamo per scontate. Preghiamo. Tante persone che abbiamo amato e che ci hanno amato sono già nell'abbraccio di Dio e possono contemplare il suo volto. Perché questa nostra speranza cristiana, che trasforma paure e angosce in luminosa certezza, sia la realtà beata per tutti i nostri cari defunti. Preghiamo.
Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia la gloria della loro fatica quotidiana, per Cristo nostro Signore.